A parlare di guerra, l'Italia in guerra, dall'Ucraina al Mar Rosso, i saluti di fine anno e le rituali visite del Ministero della Difesa a truppe di stanza all'estero hanno aperto un nuovo anno di guerra, in cui l'impegno dell'Italia è in costante crescita e il governo ha già in più occasioni enfatizzato il ruolo delle forze armate, delle missioni militari, rivendicando la necessità di pubblicizzare e normalizzare l'intervento militare italiano con l'intento dichiarato dal ministro della difesa Crosetto di cambiare la percezione dello strumento militare nazionale rispetto al passato. Queste parole tra l'altro sono state pronunciate in occasione dell'annuncio della costituzione del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della difesa. Insomma, il partito di governo è fortemente carezzato in senso nazionalista e militarista e Meloni e Crosetto vestono a pennello il ruolo dei guerrafondai. Ma tutto questo non deve distogliere la nostra attenzione dal fatto che in questi due anni non è solo mutato il governo, è cambiato anche il contesto in cui intervengono i militari italiani. La guerra in Ucraina e il conflitto nel Mediterraneo orientale hanno dato un'accelerazione allo schieramento delle truppe italiane, per ora non coinvolte direttamente nei conflitti, ma schierate a ridosso delle zone di combattimento. Vale la pena avere un quadro completo dell'Italia in guerra, che in prima fila anche nel Mar Rosso, dove da qualche giorno è partito un attacco anglo-americano allo Yemen. Per capirne di più siamo collegati con Dario Antonelli del Comitato Livornese contro le missioni militari all'estero. Buongiorno Dario.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Allora, da dove vogliamo cominciare? Beh, possiamo cominciare dall'aspetto della propaganda che abbiamo accennato in apertura e poi proseguiamo sugli altri temi. Che ne dici?
Sì, sicuramente. Chiaramente, come avevi accennato te, i saluti, diciamo, molto rituali e anche vuoti, solo di retorica, che rivolgono le autorità ai militari all'estero non sono una novità. Ogni anno sono sempre stati fatti dalla sede del centro di vertice interforze a Roma, al centro Shell, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il ruolo del Presidente del Consiglio è stato in alcuni anni più o meno pesante, però appunto, come accennavi te, negli ultimi anni con questo governo questo appuntamento esclusivamente rituale è diventato un vero e proprio momento di non solo di propaganda ma anche di raccordo con i vertici militari e le rispettive autorità dei paesi dove sono presenti i militari italiani. Infatti già l'anno scorso la Meloni volò tra mille scatti fotografici in Iraq, a Baghdad e poi Erbil, per incontrare appunto le missioni militari italiane là presenti, ma anche per incontrare gli esponenti del governo sia di Baghdad che di Erbil. Crosetto nel contempo volò in Bulgaria, a Sofia, e si recò nella base nel nord-est del paese, dove è presente il battle group NATO,
quella che si trova vicino al lago di Costanza.
Sì, di cui l'Italia è leader, appunto. Chiaramente queste visite non sono delle visite di piacere, ma sono né una pura propaganda, perché come si diceva non è che è cambiato soltanto il governo, bisogna solo rinviare la responsabilità al governo di questo inasprimento del militarismo italiano, anche nella sua facciata appunto di propaganda, ma è cambiato un contesto più generale, cioè, innanzitutto la situazione in Ucraina, diciamo, in cui l'Italia è dentro con mani e piedi, perché degli 11.000 militari presenti in missione all'estero, 3.500 sono nell'est Europa, nelle missioni NATO che sono intorno proprio alla zona, a poche decine di chilometri dai confini, diciamo, più caldi. Quest'anno Crosetto appunto è volato in Polonia, a Malbork, per incontrare i militari che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO. una base aerea che si trova a circa 90 chilometri dall'enclave russa di Kaliningrad, per cui insomma si sono in prima linea e non sono mancati, pur non essendo stati particolarmente non sono state particolari conseguenze, non sono mancati negli ultimi mesi anche momenti di tensione con sconfinamenti dei velivoli russi che gli italiani hanno dovuto intercettare e invitare a ritornare nel proprio spazio aereo. Insomma, bisogna tener conto che siamo veramente in guerra. Magari non siamo, l'Italia non è al fronte, non è là dove volano le pallottole, non è là dove ci sono i morti, ma anche queste visite che vengono fatte sempre in divisa, sempre con il bagno di folla in mezzo alla truppa, con gli scatti anche propagandistici, sono gli stessi schemi anche di propaganda che vediamo in altri contesti, dall'Ucraina alla Russia agli Stati Uniti, ovunque questi leader politici vestono poi le divise militari anziché il doppio petto oppure il tailleur per presentarsi al pubblico. Chiaramente questo è su un aspetto appunto d'immagine, ma che ci deve fare capire che è anche una cosa concreta: nel momento in cui si mandano le truppe non proprio al macello, ma a due passi dal macello, bisogna anche da tenere dei rapporti più stretti con la truppa, bisogna anche tenere dei canali diretti di comunicazione con i vertici militari rappresenti, bisogna anche tenere dei canali diretti di comunicazione con le autorità dei paesi con cui si ha rapporti, per cui anche queste visite hanno questo scopo. Cioè queste sono delle visite al fronte, non sono degli auguri di fine anno, chiaramente. In questo contesto l'Italia ci fa vedere anche le visite, queste visite ci fanno vedere appunto i contesti in cui l'Italia è presente, che sono più caldi. Si citava prima appunto l'Est Europa, con la visita dell'anno scorso in Bulgaria e quella di quest'anno in Polonia, e da parte di Crosetto, mentre Meloni, che quest'anno per vari motivi di salute probabilmente non è riuscita ad andare in Libano, purtroppo per lei, l'anno scorso appunto l'è andata in Iraq, per cui in Libano invece troviamo chiaramente le truppe italiane nel quadro della missione ONU, ma anche della missione bilaterale, che è una delle missioni anche con l'impegno più largo di personale, di soldati, che si trova schierata appunto nel sud del Libano, per cui anche lì in zona di piena tensione in questo momento, nel caso dovesse esserci un'escalation tra Libano ed Israele. Ultima cosa in questo contesto, che fa capire appunto come stanno evolvendo le cose, è stato l'invio della fregata Fasan nel Mar Rosso, che rimane formalmente nel quadro della missione Mediterraneo Sicuro, ma di fatto partecipa alla operazione Prosperity Guardian lanciata da Stati Uniti e Regno Unito per la difesa del libero commercio dei mari, così recita almeno il Premier Sunak inglese, ma che chiaramente si inserisce nel quadro della crisi che sta coinvolgendo in questo momento quell'area, con gli attacchi dello Yemen rivolti verso le navi mercantili che attraversano il Mar Rosso verso lo stretto di Suez. Chiaramente per ora sembra che la fregata Fasan abbia scortato alcune di queste navi, ma che adesso si è ritenuta troppo pericolosa la situazione per continuare queste operazioni, e le navi mercantili vengono fatte aggirano il continente africano, che invece di passare da Suez per raggiungere i mari del nord o il Mediterraneo, chiaramente con una grossa anche perdita di denaro da parte di chi segue questi traffici, ecco, chiaramente. Però in questo contesto poi gli Stati Uniti hanno anche rinnovato, diciamo, l'invito, se così si può chiamare, all'Italia a partecipare ai raid nei confronti dello Yemen. Chiaramente per ora sembra che la partecipazione sia solo attraverso la fregata, ma ci ricordiamo bene come, diciamo, nel 2011 in Libia, diciamo, quello che sembrava in nel momento in cui Stati Uniti, Francia e Regno Unito bombardavano la Libia di Gheddafi, sembrava che l'Italia stesse solo a guardare o quantomeno a dare solo appoggio logistico, venne poi fuori qualche anno dopo, attraverso queste fonti delle forze armate, che invece l'Italia aveva partecipato ai bombardamenti con un ruolo.
Esatto, perché l'Italia tende a essere particolarmente opaca rispetto alla propria partecipazione diretta alle guerre. Avvenne la stessa cosa per quello che riguarda la guerra contro la Serbia per il controllo del Kosovo, in cui inizialmente venne negato sistematicamente che, oltre agli aerei che partivano dalle basi statunitensi in Italia, vi fosse una partecipazione diretta anche di velivoli dell'aeronautica militare italiana, mentre in realtà sappiamo, apprendemmo poco dopo, che l'Italia aveva partecipato in maniera molto diretta a tutto questo. Sembra strano che in un'area come quella del Mar Rosso, dove comunque l'Italia era già presente con altre imbarcazioni per il controllo cosiddetto antipirateria, la missione che è stata già tra l'altro iterata molte volte negli anni per il controllo di quest'area del Mar Rosso, ma anche del Golfo di Aden, del mare Arabico, sostanzialmente un'area molto, molto ampia, nella quale, se chi se li ricorda ancora, si inserì il fucilamento da parte di due artiglieri della Marina italiana, di due pescatori del Kerala, per fare un esempio, che prima di chiedergli se erano pescatori o pirati, prima gli hanno sparato e poi, come dire, hanno appreso. Ecco, io credo che in questo contesto l'aver inviato lì la Fasan renda piuttosto improbabile che la Fasan sia soltanto in funzione di copertura. Poi, per carità, magari gli basta che sia in funzione di copertura, però se è in funzione di copertura, evidentemente questa copertura potrebbe diventare attiva da un momento all'altro di fronte alle necessità che questa guerra impone, perché lo Yemen sembra più che convinto di continuare di cercare di colpire la navigazione attraverso lo stretto, e quindi la situazione è particolarmente incandescente. Tra l'altro, mi sposto un attimo con le notizie di questa mattina, c'è un ulteriore fronte che si sta aprendo, che non era detto che si aprisse, ma questa notte ci sono stati dei bombardamenti da parte dell'aviazione iraniana in Siria contro una postazione che hanno definito essere dell'ISIS, e in Erbil in Iraq per colpire quello che secondo loro sarebbe una postazione del Mossad. Ora, io non ho le idee molto chiare sulla cosiddetta postazione del Mossad Erbil o sulla posizione di questa base ISIS in Siria, ma certamente siamo di fronte a un escalation che sembra essere la risposta agli attentati che ci sono stati in occasione dell'anniversario della morte da parte di Soleimani, il generale delle guardie rivoluzionarie, ucciso dagli israeliani, dagli statunitensi, qualche anno fa. E oggi ci troviamo di fronte ad una reazione, quindi sta diventando sempre più esplosiva, posso dirlo, nel senso proprio la situazione, e c'è il rischio di un'escalation bellica nella quale l'Italia si trova direttamente in prima fila nelle aree più calde, dai confini con la Russia sino al Mediterraneo orientale e al Mar Rosso. Tu cosa ne dici?
Sì, certo, mi sembra un presto, diciamo, per fare un ragionamento su quello che è successo stanotte. Nel
senso, no, ma per carità, però mi sembrava importante accennarlo, visto che la notizia è stata battuta questa mattina alle 8:30 qui in Italia, quindi è più che fresca, però valeva la pena come dire, certo, sottolineare che c'è un ulteriore riscaldamento dell'aria, poi capire bene le dinamiche, beh, non è assolutamente il momento perché non sarebbe troppo complesso farlo, ma certamente c'è un'accelerazione bellica anche su questo fronte. Tutto qua, vai.
Certo, no, io volevo solo dire che a volte cioè si potrebbe trattare anche solo di una rappresaglia, diciamo, senza conseguenze ulteriori, anche se la provocazione di entrambe le parti diciamo continua, soprattutto magari da parte diciamo della NATO, degli Stati Uniti, però comunque ricordiamoci che prima che la situazione pandemica diciamo congelasse un po' quello che stava succedendo là, dopo l'attentato che aveva colpito appunto Soleimani, aveva ucciso diciamo questo esponente iraniano, subito dopo c'era stata una rappresaglia probabilmente molto più forte, con era, che aveva colpito addirittura una base USA, una base statunitense. Insomma, quello che voglio dire è che, per quanto possa sembrare un discorso diciamo un po' comunque da prendere con le molle, diciamo è nell'ambito delle contromisure, degli scambi che ci possono essere tra questi stati, ecco, comunque nelle politiche di parte e di guerra che si fanno, che non ho, nel senso che da una parte nel 2019-20 quando era stato ucciso un leader militare e erano stati colpiti direttamente dall'Iran, era stato colpito una postazione militare degli Stati Uniti, adesso c'è stato un attentato di tipo diciamo terroristico, per usare un termine diciamo così generico, e sono state colpite delle forme diciamo di intelligence o di terrorismo in altri paesi, cioè sono rappresaglie commisurate, se si può usare un po' questo termine.
Ma sì, probabilmente hai ragione tu, però resta il fatto che il moltiplicarsi intorno alla stessa area nello stesso periodo di focolai come dire, li inserisce in un quadro che non è quello del 2020 quando venne assassinato Soleimani, che fu una specie di fulmine a ciel sereno, mentre oggi il cielo è tutt'altro che sereno e i fulmini si moltiplicano. Poi, per carità, sono d'accordo con te che questo non modifica un quadro nel quale emerge che sia l'Iran sia il suo alleato libanese non ha nessuna intenzione di procedere direttamente ad un'accelerazione bellica, né nel contro gli Stati Uniti ovviamente, ma nemmeno contro Israele. Però certamente no, rispetto a quanto accaduto appunto nell'avversario della morte di Soleimani, le bombe che hanno ammazzato un'ottantina di persone, perché è chiaro che a questo punto era anche logico attendersela una ritorsione. Però ripeto, si inserisce in un quadro che già abbondantemente incandescente, tutto qua.
Sì, certo, no, ma infatti non era per chiaramente minimizzare la cosa, era per relativizzarla, perché a volte ci dimentichiamo, cioè se prendiamo magari degli eventi singoli, ci dimentichiamo appunto nel 2020 quando sembrava, anche i media pompavano molto, che si fosse sull'orlo di uno scontro diretto Stati Uniti-Iran, no? Era chiaramente un altro contesto sotto certi aspetti, sul piano mediatico e per alcuni aspetti, perché lo scontro era stato effettivamente diretto, più teso, ma chiaramente la situazione che vediamo adesso è molto diversa, sia perché allora c'erano le proteste in Libano, in Iraq, in Iran e in altri paesi, insomma, che davano anche un contrappeso alla situazione di incandescente sul piano militare, e sia perché adesso questa cosa, non solo manca questa cosa, ma c'è, come dicevi, un contesto molto più intenso di tensione militare tra gli stati, ecco. E chiaramente, tornando alla questione che dicevi delle navi, no, in realtà ora mi ero dimenticato che sono due le navi presenti. Prima era inviata la Fasan, che appunto sotto Mediterraneo sicuro, se non sbaglio, e l'altra è la Martinego, che invece è sotto l'operazione europea Atalanta appunto delle coste somale.
Sì, sì, certo, sono queste le operazioni.
Ora, per capire quello che può essere, cioè, io non sono un esperto di cose militari, sicuramente questi hanno un equipaggiamento antiaereo per colpire questi droni, questi missili che vengono utilizzati nel Mar Rosso, però bisognerebbe capire come sono equipaggiate queste navi, qual è la loro potenzialità, per capire anche che tipo di ruolo possono avere nel Mar Rosso. Per intenderci, un conto è se fosse stata mandata, che ne so, una portaerei, sarebbe stato chiaro che l'intento era quello di una proiezione ulteriore. Essendo stata mandata da delle unità che sono considerate in tutti funzioni, o comunque che hanno una pluralità di impieghi, è difficile ora dire quella che è la loro potenzialità, bisognerebbe un attimo capirlo meglio. Però sicuramente, ecco, il ruolo che hanno in quel contesto è quello di anticipare o di partecipare comunque a questa escalation bellica, in ogni caso, anche senza perdersi in questi aspetti magari anche un po' tecnici.
No, ma per carità, ma d'altra parte io prima facevo accenno alla questione dei bombardamenti di questa notte, perché se invece ci fosse un'escalation tra il Hezbollah e Israele, in mezzo ci sono le truppe italiane di stanza nel sud del Libano, il cui ruolo finora sembra, secondo le barzellette umoristiche che circolano in rete, quello di provare a schivare i missili che partono da una parte e dall'altra, e quindi non si capisce bene cosa ci stiano a fare, ma sono tanti e potrebbero essere coinvolti in maniera diretta. Questo mi sembra un aspetto importante. Poi anch'io ritengo improbabile in questo momento un'accelerazione in quell'area, non ci sono reali segnali, però sappiamo anche che, sebbene non sia interesse né del governo libanese né tantomeno di Hezbollah di muoversi in quella direzione, nemmeno del governo israeliano, perché aprire un secondo fronte quando fatica tutto sommato anche a Gaza non gli gioverebbe di sicuro. Però quando la situazione è da un punto di vista militare, ma anche e soprattutto da un punto di vista emotivo e politico, in questo non si può escludere che poi non vi sia il casus belli. Poi, ovviamente staremo a vedere. Ecco, invece, per concludere la nostra chiacchierata, io passerei invece all'altro fronte, che è quello russo-ucraino, nel quale l'Italia è impegnata con un numero significativo di militari e che si trovano a tutti i confini della NATO verso la Russia.
Sì, l'impegno italiano in quel settore è probabilmente quello più importante e anche cruciale sul piano strategico, considerando appunto la tensione che c'è nella zona. E tra l'altro, mentre diciamo i media sembrano aver completamente oscurato quello che succede nell'est Europa, in Ucraina in particolare, si parla solamente di come gli Stati Uniti non vogliono più sostenere l'Ucraina, sono diventati praticamente pacifisti, non vogliono nemmeno che l'Ucraina faccia la guerra. Insomma, nella realtà, diciamo, quello che si muove è ben altro, che l'Italia continua a finanziare gli aiuti a Kiev, l'Italia continua a garantire a Kiev il pieno supporto e a fare diciamo un ruolo guida sul fianco sud-sud-est della NATO in Europa. E questo chiaramente espone tutti i rischi, diciamo, del caso, anche l'impegno italiano, nel senso che la guerra comunque in Ucraina sta procedendo, non c'è all'orizzonte, diciamo, soluzioni chiaramente definite. Ci sono c'è la necessità, diciamo, anche di riprendere da parte di chi cerca un po' di costruire reti su basi antimilitariste, cercare di, diciamo, proporre iniziative di fare informazione su quello che effettivamente sta succedendo, a partire dalla situazione dei disertori di entrambe le parti, della situazione di chi si oppone alla guerra, ma anche su quello che è l'impegno, appunto, dei rispettivi paesi sul fronte, appunto, per poter più efficacemente contestare le politiche e cercare di smontarne il più possibile le mire militari. Per cui, ecco, chiaramente in questo contesto, in cui è ben chiaro il ruolo dell'Italia, in cui è chiaro più che, diciamo, nella situazione che appunto più del Medio Oriente, per intenderci, è molto più chiaro quello che sta succedendo sotto certi aspetti, è anche più chiaro il ruolo dell'Italia. Penso che sia importante, soprattutto con l'avvicinarsi della scadenza del 24 febbraio, cioè del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, è importante, diciamo, concentrare l'attenzione e anche l'iniziativa in senso antimilitarista, visto che, appunto, è anche il quadro più efficace. Chiaramente non è l'unico in cui l'Italia è presente, però è uno di quelli non solo più vicini, ma anche più esplosivi, in cui è anche più importante e diretto l'impegno dell'Italia, che l'ha impegnata con tutte le armi, cioè le armi nel senso delle forze armate, cioè nel senso ci sono, c'è l'aeronautica, c'è la marina, c'è l'esercito, ci sono le forze speciali, insomma, è un impegno complessivo sul confine dell'Europa, diciamo, nel contesto di guerra più sanguinoso che ha attraversato l'Europa negli ultimi decenni, alla fine. Perché ricordiamoci che la guerra che si combatte in Ucraina non è chiaramente la prima guerra che c'è stata dopo la seconda guerra mondiale in Europa, perché ci sono state le guerre chiaramente nell'ex Jugoslavia e nei Balcani, ma è una guerra che miete almeno un migliaio di vittime al giorno, se non di più, su entrambi i fronti, con un fronte di migliaia di chilometri che viene combattuta tra paesi che hanno a disposizione, o diretta o in potenza per le alleanze di cui fanno parte, di un arsenale limitato e di un arsenale che dispone di tutte le armi esistenti sulla faccia della terra. Per cui è diciamo un conflitto particolarmente intenso, non solo sul piano dell'immagine, ma sul piano materiale.
Certo, d'altra parte stiamo per arrivare al secondo anniversario, quindi a 2 anni dall'inizio dell'attacco russo contro l'Ucraina. C'è il rischio che la guerra diventi sempre più sanguinosa, ma non termini tanto presto, e quindi inceppare l'intervento italiano, visto che noi siamo in Italia, in quest'area, ovunque ovviamente, ma adesso stiamo parlando di quest'area, in quest'area, e contestualmente il batterci a fianco dei disertori e degli obiettori che sono in entrambi i paesi e che stanno aumentando in maniera significativa anche in Ucraina, credo che sia un dato estremamente importante. Certamente torneremo su questo tema per parlare in maniera magari più specifica rispetto a questa scadenza del 24 di febbraio. Nel frattempo, se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei.
Ma aggiungo giusto una cosa, appunto, riguardo al 24 di febbraio, che noi, come appunto coordinamento antimilitarista livornese, abbiamo già iniziato a lanciare per il 24, che sarà un sabato, una manifestazione antimilitarista che appunto parte dalla solidarietà dei settori di tutte le guerre appunto del fronte dell'Est Europa, per allargarsi a una lotta più generale contro la guerra interna e la guerra esterna e contro tutto l'impegno dei militari all'estero italiani nei vari casi di guerra. Quindi, ecco, sono sicuro che anche da altre parti saranno tante iniziative di questo tipo, e niente, volevo rilanciare un po' in questa prospettiva di lotta.
Grazie mille, anche qua a Torino se n'è una in costruzione, ovviamente per la stessa data, con in primis ovviamente il sostegno ai disertori. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima.
Alla prossima, grazie.